Allora, terzo punto all'ordine del giorno, aggiornamento del programma di mandato del Presidente. La parola ovviamente al Presidente.
Sì, buonasera. Allora, questo è un documento che insomma, avete trovato in cartellina. Insomma, riguarda un quadro, insomma, di aggiornamento rispetto alle linee programmatiche che tiene conto, insomma, di un lavoro già fatto rispetto alle linee programmatiche approvate sostanzialmente l'anno passato, e quindi si tratta di provare ad aggiornare questo quadro, prendendo spunto da questo anche per fare delle considerazioni che riguardano questa esperienza e l'esperienza e i prossimi passi. Penso sia una discussione penso possa essere utile, ecco, un confronto nel quale, al di là di quello che si legge sulla stampa, possa poi vedere le classi dirigenti, insomma, il governo delle comunità a confrontarsi insieme e provare a mettere qualcosa in fila. Il documento, questo aggiornamento, si basa sostanzialmente su un lavoro che abbiamo svolto in questi mesi, sostanzialmente dall'incontro che abbiamo fatto a Volterra, nel quale i sindaci in quel giorno e mezzo si sono confrontati, ha prodotto quel confronto un documento condiviso di prospettiva. E accanto a questo documento oggi qui vediamo alcune delle linee che questo documento conteneva. Quindi non sto, come dire, ad elencarlo punto per punto, ma vengo ad alcune questioni, diciamo, politiche, ed alcune questioni poi amministrative. Io continuo a sostenere, ecco, per entrare, diciamo, nella discussione, continuo a sostenere l'unione, l'ente che abbiamo costruito in questi 5-6 anni come un'opportunità per il territorio, per le nostre comunità. Questo ente, ce lo siamo detti più volte, non nasce improvvisato, insomma, non è un ente che nasce sulla spinta di evoluzioni normative che nel frattempo ci sono state, né sulla spinta di incentivi che nel frattempo invece intercorrono. È un ente che nasce nel 2008 ed è un ente che nasce sulla base di esperienze consolidate sul territorio di gestioni associate, una tra tutte il Consorzio Alta Valdera. Insomma, se possiamo dire che l'Unione si è strutturata in questo modo, lo dobbiamo molto all'esempio, insomma, all'idea di un progetto prima politico che istituzionale, quale quello del Consorzio Alta Valdera, e che poi, come dire, si declina negli sviluppi successivi, in parte legati alla Bassa Valdera, con Consorzio Sviluppo Valdera, e in parte poi, diciamo, sono andati avanti con anche il rispetto di alcune normative come le gestioni associate sulle funzioni obbligatorie, fino ad arrivare appunto all'esperienza dell'Unione. Quindi, ecco, tutto questo è stata un'elaborazione, come dicevo prima politica che istituzionale, che ha fatto, penso io, comprendere l'importanza ai sindaci e alle comunità che tutti noi rappresentiamo nei momenti di difficoltà di unire le forze, di far sinergia, di fare rete e provare ad aggredire, per quello che ci compete, la situazione che stiamo vivendo. A distanza di 5 anni, 5-6 anni, a me sembra che questa rimanga ancora un'opportunità. E lo dico sgombrando il campo da ogni dubbio. È un'opportunità, ma non è una camicia di forza. Insomma, l'ho detto in in sedi anche qui, insomma, in altre sedi. Insomma, è un ente nel quale, come abbiamo detto più volte, ci si sta per volontarietà e ci si sta nel momento in cui si crede ad un progetto, ad un percorso che possa dare dei risultati significativi per i nostri territori. Io credo che nel tracciare un quadro, che non è un quadro insomma definitivo, ma quando si fanno le linee programmatiche si traccia anche un punto di arrivo di quello che è stato fatto e poi provare anche a mettere in campo alcune azioni che riguardano il futuro, quantomeno discutere tutto insieme sul futuro di questa esperienza. Io credo che noi attraverso l'Unione alcuni punti, diciamo, significativi e di riscontro positivo sul territorio, accanto a tante altre criticità, come è naturale che sia. Insomma, ecco, dico sempre, è difficile andare d'accordo in due, immaginate, insomma, andare d'accordo in 14, 13 sindaci che rappresentano comunità diverse, che rappresentano comunità che hanno al proprio interno fisionomie e anche visioni che non sempre, diciamo, collimano. E quindi c'è la fatica di questo, c'è la fatica di una struttura anche interna poco permeabile a questi cambiamenti. Non buttiamo giù il tavolo. La struttura, vedi, non essendo permeabile, ci sta che una struttura non permeabile, nel senso che vivendola dall'altra parte, vedendola dall'aspetto di coloro che tutti i giorni, con grande fatica, i nostri dipendenti cercano insieme a noi di dare alcune risposte, capisco e comprendo che tutti quegli elementi che mettiamo in campo di innovazione, tutti quegli elementi, come dire, che mettono in discussione il punto nel quale siamo arrivati e che chiedono di accompagnare un cambiamento, chiedono di accompagnare un'innovazione, che significa, insomma, non toccare il posto di lavoro. Questo vorrei che fosse chiaro una volta per tutti. Nessuno mette in discussione con questa esperienza il posto di lavoro. Anzi, forse questa esperienza può salvaguardare molte, diciamo, delle esperienze dirette che vengono gestite direttamente dai comuni, ma che allo stesso tempo chiedono a coloro che fanno parte della struttura, così come alla parte politica, di provare insieme a ragionare in un mondo che cambia, anche in un cambiamento ed una riforma delle istituzioni che parta dal basso e che nella specificità dei ruoli e nell'autonomia, ecco, bisogna, come dire, che queste due parti si possano quantomeno incrociare, si possano dialogare e possano dare, mi auguro, delle risposte, come dire, attente ai tempi che attraversiamo. Lo dico perché molto spesso invece vediamo una struttura, come uso questo termine, poco permeabile all'innovazione. È un tentativo, come dire, di resistenza e di conservatorismo a tutti i livelli, politico, sindacale e quant'altro, che certamente non favorisce queste aperture, che poi possono anche non portare a dei risultati condivisibili, ma che certamente interrogano tutti noi, la parte politica, la parte tecnica, a mettere in campo quelle azioni che, come dire, ecco, possano dare una risposta al momenti di difficoltà che attraversiamo. Ecco, io dico che questo, l'esperienza dell'Unione, ha da una parte valorizzato il peso politico dell'area, della Valdera. Insomma, noi oggi ai tavoli dove si discutono politiche di area, insomma, ci presentiamo con il presidente o con suo delegato che ha il mandato di oltre 120.000 persone, che ha il mandato di 13 o 14 comuni, e quindi a questi tavoli, nei quali sempre di più si discutono politiche che poi hanno una ricaduta sul territorio, possiamo quantomeno avere la forza necessaria per poter esprimere, come dire, e cercare di far capire l'importanza di quest'area. Quando parlo di politiche d'area non sono politiche a noi lontane, insomma, parlo delle politiche sui rifiuti, parlo sulle politiche del trasporto pubblico locale, parlo delle politiche relative alla gestione dell'acqua e quant'altro. Politiche che non possono essere più trattate a livello di municipio, ma che necessitano una sinergia, una necessità di una rappresentazione politica di area che possa dare alcune indicazioni, che possa far emergere con evidenza questo tipo di ragionamento. Noi il versante dell'Unione si è costruito sulla base delle esperienze precedenti a partire da due settori. Vado velocemente che vedo che la Presidente mi guarda. Da due settori. Uno è il sociale e l'altro è il settore della scuola. Questa è stata la capacità dell'esperienza della nostra area che oggi possiamo valorizzare appieno. Su questi due versanti, il sociale e la scuola, noi grazie all'esperienza dell'Unione diamo delle risposte diverse, migliori e ulteriori rispetto a quelle che davamo col singolo municipio. È un dato oggettivo, è un dato di fatto. È un dato di fatto che forse grazie all'esperienza dell'Unione abbiamo consolidato le sezioni materne sul territorio. Non soltanto le abbiamo consolidate, ma le abbiamo aumentate, abbiamo creato le sezioni intercomunali. È un dato di fatto, è un dato oggettivo che grazie all'esperienza dell'Unione sono aumentati i contributi per i buoni servizio, i buoni scuola per tutta la Valdera. È un dato di fatto che grazie all'esperienza dell'Unione, non sono esaustivo, si sono aumentati i contributi per l'affitto nel territorio della Valdera. E sapete oggi quanto è importante sul versante sociale aumentare i contributi di sostegno al reddito, di sostegno all'affitto, nelle situazioni nelle quali le famiglie non ce la fanno più arrivare in fondo al mese e pagare la rata e quindi essere sotto sfratto. Grazie a questa esperienza molte della famiglia della Valdera oggi è consentito pagare la rata dell'affitto e rimanere nella propria abitazione. Per non parlare di tutto il tema dei diritti civili e delle emergenze invece umanitarie su cui l'Unione ha dato una prova di risposta pronta. L'altro elemento che non spesso invece viene sottolineato è se noi abbiamo garantito, anche grazie all'Unione, una rete di protezione sociale che ha permesso oggi di far sì che in Valdera non ci sono situazioni di emergenza tali da essere, da aggravare ulteriormente sulle spalle delle nostre comunità. È vero che abbiamo messo anche presupposti perché, oltre a guardare al lato emergenziale, abbiamo guardato al lato dello sviluppo. Quando l'Unione della Valdera, una delle poche esperienze in Italia, fa un protocollo di intesa a livello nazionale con la Cassa Nazionale Depositi e Prestiti, al fine di consentire la partenza di investimenti e di opere pubbliche sul territorio che altrimenti non avrebbero mai avuto esistenza. Io ritengo che questa sia una cosa importantissima. Ritengo che questo, in un momento nel quale tutte le politiche ci dicono che bisogna ripartire dai territori con un grande piano di piccole opere pubbliche per far ripartire un po' di lavoro, un po' di economia, un po' di occupazione e quant'altro, tutti ci dicono questo, nessuno ci trova lo strumento idoneo affinché questo possa avvenire con i singoli bilanci degli enti locali. Perché noi siamo bloccati dal patto di stabilità, siamo bloccati dal pagamento delle aziende e quant'altro. Grazie all'esperienza dell'Unione della Valdera, oggi attiviamo sul territorio dalle 13 a 15 milioni di euro di opere pubbliche, che guardano all'edilizia scolastica, che guardano alle infrastrutture e ai sottoservizi, che guardano alle opere pubbliche significative che ogni comune ha intenzione di mettere dentro. Non mi sembra un dato, da non sottolineare. E credo anche, e vado rapidamente sia al tema centrale delle linee programmatiche e naturalmente rapidamente a concludere, credo anche che noi bisogna, questo sforzo non è uno sforzo che deve rimanere qui. Lo sforzo che stiamo facendo in queste settimane, che andava fatto all'inizio dell'esperienza dell'Unione, era quello di cominciare a ragionare davvero per area, cominciando a mettere e a far dialogare i nostri strumenti urbanistici. Quello è l'elemento e il valore aggiunto sul quale ci si confronta rispetto anche alla competitività di un territorio. Avere la capacità di parlare una lingua uniforme, unitaria, omogenea, che permettesse a un territorio di conoscere, di meglio approfondire quelle che sono le infrastrutture che servono ad un'area, non le infrastrutture del singolo municipio, le infrastrutture che servono a un'area per rilanciare la competitività, la capacità di attrarre investimenti sul territorio e, perché no, evitare errori che si sono fatti nel passato, che sono quelle, come dire, l'abbiamo più volte detto, zone industriali diffuse su tutto il territorio, zone residenziali che non tengono conto dell'espansione industriale, consumo di suolo, forse in alcuni casi non in Valdera, che è stato, diciamo, maggiore rispetto ad altre parti. Ecco, però, una pianificazione di livello sovracomunale, cominciando a mettere insieme le nostre, omogenizzando i regolamenti che guardano al tema dell'urbanistica, e abbiamo provato a cominciare col regolamento edilizio unitario, che mi sembra sia stato accolto positivamente, in misura, come dire, forse anche maggiore rispetto alla discussione che viene fatta qui, dai professionisti. Avere la capacità, gli operatori, gli investitori, le aziende, i professionisti di questo, avere la capacità di sapere che in tutti i comuni della Valdera ci sono regole omogenee, al di là della specificità del singolo territorio, sulla singola questione, è una cosa che favorisce, come dire, questo lavoro. È una cosa che migliora l'accessibilità alla struttura comunale, è una cosa che migliora la capacità di trovare degli investitori che finalmente trovano una risposta pronta, certa e sicura in tutti i comuni. Ecco, noi bisogna continuare su questo facendo uno sforzo ulteriore, partendo da quell'aspetto della pianificazione sovracomunale su cui ricordavo prima. Ora, è evidente, e questi sono aspetti che ci tengo, insomma, sempre a sottolineare, accanto a criticità che innegabili che ci sono, e sicuramente voi le tirerete fuori nel corso della discussione, quindi non mi ci dilungo io. Però è evidente che ora ci troviamo di fronte ad un percorso che necessita di una riflessione. Ma perché? Questa riflessione è data non tanto dalla necessità, questo io lo penso, di rimettere in discussione l'esperienza dell'Unione rispetto ai risultati raggiunti in questi anni, quanto dal fatto che c'è una normativa e c'è un'evoluzione della normativa che è diversa, non soltanto rispetto a quella da quando siamo iniziati nel 2008, ma che si sta trasformando in questi mesi, sempre, in continua evoluzione. E io credo questa evoluzione normativa ci dice che c'è un trattamento, un'esigenza diversa dei comuni sotto 5.000 abitanti rispetto a comuni che sono sopra questa soglia. Questa normativa, ammesso e non concesso che venga confermata, perché c'è un ricorso alla Corte Costituzionale, poi meglio di me i sindaci lo potranno rappresentare, ci dice che da qui a 31 dicembre di quest'anno devono essere messe insieme, per quanto riguarda i comuni sotto 5.000 abitanti, di quante funzioni? 6 funzioni fondamentali, oltre alle 3, no, che già abbiamo in essere. Insomma, quando si parla di messa a sistema e di messa insieme di 9 funzioni fondamentali, ragazzi, significa, insomma, trasformare il comune così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. È inutile girarsi intorno. Questo è il dato politico di fondo che, secondo me, ma è una mia opinione personale, soggiace ad un disegno diverso, che è quello di dire che i comuni sotto una certa soglia devono arrivare rapidamente ad una evoluzione al proprio interno, che sia essa la fusione, che sia essa però ecco, abbiamo un sistema paese nel quale la stragrande maggioranza dei comuni d'Italia sono sotto 1.000 abitanti, specialmente nel Piemonte, mi diceva una volta Fabio. È evidente che oggi, rispetto alle sfide che ci pongono davanti in termini di risorse, in termini di mancanze di una programmazione che abbia un significato, noi ad oggi si continua a discutere dell'IMU, della mini IMU, della IUC, della TASI, senza che ci si abbia certezza di quello che accadrà. E lo si discute in un momento nel quale la crisi economica è pesantissima e si sente pesantemente sui nostri territori. Ed è evidente che questa mancanza di programmazione mette in difficoltà comuni più grandi, ma immaginate voi questo cosa significa nei comuni più piccoli. E come i comuni più piccoli possono continuare a dare quelle risposte che davano prima, senza né programmazione, né strumenti, né quant'altro. Quindi c'è un disegno, a mio avviso, che soggiace a questa riforma, che è un disegno che è quello di dire: quando togliamo l'essenza, ecco, dai comuni più piccoli, l'alternativa, il processo finale, il percorso finale è che si vada ad un discorso diverso per quanto riguarda questi comuni, io credo, naturalmente rispettando e condividendo le legittime preoccupazioni dei sindaci interessati a questo processo. In tutto questo, ecco, noi ci troviamo in un'area nella quale questi processi devono necessariamente avere riguardo a quegli enti sotto 5.000 abitanti che sono obbligati ad accelerare su questi percorsi. E guardate, se è difficile per noi tenere insieme alcune funzioni fondamentali, data la diversità, la tipologia del servizio, l'area di riferimento e quant'altro, penso che sia difficile che si possa immaginare che tutti insieme, anche quei comuni, diciamo, che non sono obbligati, domani mettano insieme 10-11 funzioni fondamentali all'interno dell'Unione. Diciamocelo, insomma, per chi conosce le cose concretamente, diciamocelo con franchezza questa cosa. Quindi è evidente che questa spinta legislativa, questo percorso, come dire, accelerato, impone una riflessione, che è una riflessione che riguarda l'Unione e che è una riflessione che credo classi dirigenti mature, responsabili, lo debbano fare senza alcuna strumentalizzazione, perché vedete, insomma, io purtroppo sono chiamato in causa dalla stampa, sai, tutti noi siamo chiamati in causa dalla stampa e tante volte, come dire, questo crea, al di là, diciamo, delle espressioni usate, polemiche, strumentali, e va bene, ci si avvicina a un'imminente campagna elettorale, quindi mi aspetto questo ed altro, mi aspetto, e quindi siamo, come dire, preparati. Ecco, credo che la maturità di una classe dirigente, anche nel ricambio di una classe dirigente, molti, insomma, dei colleghi che sono accanto a me sono al secondo mandato, bisognerà arrivare a un rinnovamento di questa classe dirigente obbligatoriamente. Ecco, la maturità ci impone, credo, di affrontare questi percorsi con la consapevolezza di avere un'esperienza che oggi ha prodotto alcuni risultati, alcuni vanno migliorati, ma l'ha prodotti, e nella convinzione che questa esperienza deve essere messa al servizio di una nuova esperienza o di nuove forme. E vedete che anche nelle linee programmatiche c'è un accenno all'ipotesi di convenzioni, quantomeno per traghettare questa esperienza all'adempimento degli obblighi legislativi in modo, diciamo, corretto, senza accelerazioni e quant'altro, che ci possa permettere in questo tempo e nella tempistica data dalla normativa di riferimento di interrogarci quali siano i modelli più appropriati per rispondere a queste sfide. Perché guardate, chiudo, se la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità o l'incostituzionalità della legislazione di riferimento dei piccoli comuni e quant'altro, degli obblighi, io non credo mica che questi processi vadano avanti così in maniera spinta, ve lo dico. Questa è la mia sensazione, ecco, non è che c'è la corsa a, come dire, andare in maniera accelerata al compimento di questi processi, ma anzi, a quel punto, se c'è la volontà di una rimodulazione dei servizi, c'è, ma non c'è più quella fretta e quella, come dire, velocità nella quale invece oggi ci spinge la normativa, e quindi questo potrebbe rimettere in discussione anche il disegno, come dire, che si mette in tavola e che si mette, diciamo, all'attenzione in queste settimane. Ecco, quindi io mi auguro che la discussione che si faccia qui, e che naturalmente sarà una discussione che ci porterà fino alla campagna elettorale, fino alle imminenti elezioni, ci possa di consentire di trovare quella formula e quella modalità che permetta di non vedere contrapposte le realtà, perché così non è, e che allo stesso tempo salvaguardi quelle esperienze che abbiamo fatto in termini non soltanto di personale ma anche di risultati raggiunti. Mi fermo qui perché il Presidente mi fa cenno che sono andato troppo lungo.
Grazie. No, per ora siamo nei tempi. Allora, interventi. Consigliere Giobbi. È qui.
Buonasera. Dopo aver ascoltato il sindaco Millozzi, dopo aver letto anche il suo programma di mandato, non posso fare a meno di definire tale programma l'ennesimo libro dei sogni, non me ne voglia. Una relazione in cui c'è di tutto di più. Si rischia, è vero, di essere tacciati di qualunquismo demagogico, ma ci sono tutte le ragioni per affermare che se è vero che di buone intenzioni sono lastricate le strade del mondo, è altrettanto vero che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ed infatti, a leggere quanto pubblicato sulla stampa recentemente, sono già stati rinnegati i buoni propositi di cui è zeppo il suo programma di mandato e soprattutto quei principi che informano lo stesso e lo rendono credibile. Uno per tutti. Il Presidente immagina l'Unione come una macchina amministrativa partecipata e trasparente. Orbene, l'operato dell'Unione in questi anni non è stato certo in asse con tali enunciazioni. Penso ancora alla frettolosa e forzata approvazione del trasferimento del corpo di polizia locale. E qui altro che confronto e partecipazione. Questo trasferimento non ha consentito di svolgere un serio dibattito sulle strategie di sviluppo e soprattutto per il territorio dell'Unione. Si potrebbe continuare a dimostrare oltremodo come le buone intenzioni rassegnate nel programma di mandato stridono con la realtà e con il concreto operare dell'Unione, minando la credibilità della stessa relazione programmatica. Guardi, Presidente, non c'è bisogno di molto per capire che l'Unione Valdera è fallita e che quello che resta è solo un contenitore pieno di costi senza niente di più. Non ha citato nel suo intervento il fatto che il Comune di Terricciola non ha approvato lo statuto e senza l'approvazione dello statuto il comune di, cioè praticamente l'Unione non esiste più. Mi sembra di aver letto, quando abbiamo approvato lo statuto, che deve essere approvato da tutti i comuni, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. Mi sarebbe piaciuto che lei avesse detto qualcosa in proposito. E quindi per noi, perlomeno per molti membri della minoranza, da cosa abbiamo potuto leggere, soprattutto sulla stampa, che il sindaco di Terricciola, per esempio, vede il futuro dell'Unione con le convenzioni e non con l'Unione stessa. Quello di Laiatico e di Peccioli non hanno fatto mistero delle criticità dell'Unione. Le assenze numerose e continue ai consigli e alle giunte dei suddetti sindaci. Sono tutti dati che noi possiamo leggere dalle delibere di giunta, evidenziano che l'Unione, se si regge in piedi, è solo grazie ad un manipolo di sindaci che, come ha detto lei poco fa, sono quasi tutti in scadenza. Se a questo poi uniamo anche l'uscita di Crespina, le uscite di alcune funzioni del Comune di Santa Maria a Monte, ci rendiamo conto che la casa non sta più in piedi. È inutile, Presidente Millozzi, che lei continui con questo accanimento terapeutico. l'Unione è morta. Il mancato trasferimento all'Unione del personale dei comuni sopradetti dimostra che l'Unione di fatto non esiste più. Dalla lettura del programma di mandato si lascia ad intendere, perlomeno mi sembra di averlo letto tra le righe e lei lo ha confermato, che se c'è qualcosa che non ha funzionato, la colpa è dovuta forse al poco convincimento del personale che non è stato sufficientemente coinvolto. Egli stesso riconosce un mancato coinvolgimento e una scarsa convinzione nel personale, mi sembra di aver capito. Voglio ribadire, in sostanza, che il sottoscritto, come altri componenti la minoranza, abbiamo sempre avversato questo carrozzone. Mi consenta continuare a definirlo così. So che lei si arrabbia, non vuol sentire parlare, non vuol sentire questa parola. Purtroppo deve rispettare anche il nostro parere. Quindi, dicevo, mi sento in dovere di esprimere solidarietà ai dipendenti che prima sono stati incensati con promesse al fine di chiedere il trasferimento all'Unione e poi da quella stessa parte politica che ha creato il danno vengono scaricati in malo modo e vengono loro accreditate colpe che sicuramente non hanno. Beh, mi chiedo, non le è mai sorto il dubbio che riguardo le cose che non vanno le responsabilità siano della politica? Non sorge in lei e in altri di voi il dubbio che ci siano stati errori di impostazione che fin dall'inizio di questa esperienza erano stati denunciati?
Grazie. Lasciare acceso, grazie.